Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
La Quaresima sia un tempo di benefica potatura della falsità, della mondanità e dell'indifferenza, per non pensare che tutto va bene se io sto bene, per capire che quello che conta non è l'approvazione, la ricerca del successo o del consenso, ma la pulizia del cuore e della vita. Per ritrovare identità cristiana, cioè l'amore che serve, non l'egoismo che si serve.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia. Abbiamo riascoltato in apertura un passaggio dell'omelia che Papa Francesco ha pronunciato durante la Santa Messa nel mercoledì delle Ceneri. Santa Messa con benedizione e imposizione delle Ceneri e quest'anno invio dei missionari della Misericordia. Papa Francesco ha presieduto questa celebrazione eucaristica nella Basilica Vaticana, ma come sapete consuetudine che il mercoledì delle Ceneri il Papa la presieda nella Basilica di Santa Sabina all'Aventino, che è la prima delle stazioni quaresimali romane. Parliamo proprio di questa antica tradizione nella prima parte del nostro incontro, le stazioni quaresimali romane, ovvero un itinerario che si snoda attraverso i quartieri di Roma e vede protagoniste 40 chiese diverse, ognuna in un giorno della Quaresima, 40 chiese che custodiscono le reliquie dei santi e dei martiri, un itinerario fatto di preghiera, di penitenza e soprattutto un itinerario fatto dell'incontro della comunità cristiana con il proprio vescovo e con gli altri fedeli. Oggi in particolare conosciamo meglio una stazio che è diversa dalle altre perché prevede una liturgia tutta particolare, la stazio nella Basilica Vaticana. A guidarci in questa visita ideale all'interno della Basilica Vaticana per conoscere lo svolgimento della stazione quaresimale è Monsignor Dario Rezza, canonico della Basilica Vaticana, che è nostro ospite. Benvenuto.
Grazie.
Monsignor Rezza, prima di conoscere nel dettaglio lo svolgimento della stazione quaresimale che si svolge all'interno della Basilica di San Pietro, partiamo dalle origini. Che cos'è una stazione quaresimale?
Beh, la parola stazione, in latino stazio, fa riferimento al luogo dove riposa un martire e dove il cristiano, come una sentinella che vigila, si ferma compiendo opere di penitenza e di carità. Anticamente la stazio comportava una veglia notturna e il digiuno. A Roma esistono molte chiese che custodiscono reliquie di santi e che fin dal IV secolo sono luoghi di tale devozione. Durante la Quaresima, ogni giorno, in una chiesa diversa, il popolo cristiano usava radunarsi in preghiera insieme al vescovo con una processione penitenziale, un modo per esprimere la propria fede in luoghi sacri dove sono custodite le tombe dei martiri. Il numero e i luoghi delle stazioni quaresimali hanno subito notevoli variazioni attraverso i secoli. Nel 2014 dall'Ufficio Liturgico Diocesano ne sono state programmate 48, quindi quelle più recenti. Il Papa presiede, per antica tradizione, la stazione quaresimale all'inizio della Quaresima, cioè il giorno delle ceneri, con la processione penitenziale dalla chiesa di Sant'Anselmo all'antica basilica di Santa Sabina, dove avviene l'imposizione delle ceneri.
Esiste una vera e propria liturgia della stazione quaresimale. Ne vedremo una nel dettaglio tra pochissimo. Per quanto riguarda invece le preghiere specifiche da recitare durante la stazione, quali sono per tradizione quelle che vengono recitate?
Beh, io per esempio qui, non possiamo vederlo, ma un librino del 1827 che riporta le orazioni da recitarsi e che prevede la processione da una chiesa vicina a quella della stazio. E c'è una preghiera, ora non più in uso, che ripercorre i vari momenti detti gradus, cioè tappe, della passione di Gesù, dall'agonia nell'orto degli ulivi e il tradimento di Giuda fino alla reposizione nel sepolcro. Gradini in cui si ripercorrono le varie tappe della passione. Poi ci sono inni, antifone, salmi, litanie, richieste di intercessione e che sono le preghiere abituali della liturgia.
Oggi conosciamo meglio la stazio nella Basilica Vaticana. Come si svolge nello specifico?
La stazione quaresimale nella Basilica di San Pietro, che avviene appunto nella vigilia della seconda domenica di Quaresima, generalmente nel tardo pomeriggio, avviene così: il capitolo dei canonici vaticani con l'arciprete si recano processionalmente all'altare della confessione, dove è custodita la tomba di Pietro, e sull'altare vengono esposte le numerose reliquie di martiri e santi che attraverso i secoli sono confluite e custodite in una particolare cappella della Basilica. Terminata questa preghiera di venerazione, si snoda una processione penitenziale lungo il percorso interno della Basilica, con la partecipazione di tutto il popolo, e vengono cantate le litanie dei santi. Centro della funzione liturgica è la Santa Messa, che viene celebrata all'altare della cattedra. La liturgia di questo giorno prevede la commemorazione della trasfigurazione del Signore, per cui è un invito a contemplare i martiri nella gloria del cielo.
Questa stazione presenta delle peculiarità che la rendono unica.
Sì, veramente unica. Al termine della celebrazione della Messa, il clero e tutti i devoti si riuniscono di nuovo attorno alla confessione per ricevere la benedizione con la sacra lancia, benedizione che viene impartita dalla loggia della Veronica. Le logge, che sporgono dai quattro pilastri che sorreggono la cupola, custodiscono infatti le reliquie più preziose. In ogni loggia un'enorme statua alta più di 3 metri indica quale reliquia vi è custodita. La Veronica mostra il velo con il quale asciugò il volto sanguinante del Redentore. Longino ha in mano la lancia con la quale colpì il petto di Gesù. Sant'Elena accenna alle reliquie della Santa Croce che essa portò a Roma. Sant'Andrea, con la croce decussata, cioè con i bracci posti in diagonale a X, ricorda che lì era custodita la reliquia del suo capo, era, perché la reliquia ora non si trova più in Vaticano. Fu restituita da Paolo VI a Patrasso, in Acaia, da dove era arrivata, e questo per mantenere un'antica promessa fatta da Pio II. Il famoso Enea Silvio Piccolomini del 1464 è morto, quindi questa restituzione è stata fatta dopo secoli, però dovere di farla.
Queste dunque le reliquie maggiori, ma come lei ricordava sono molte le reliquie di martiri e santi che attraverso i secoli sono confluite nella Basilica Vaticana e sono custodite in una apposita cappella.
Ce ne sono molte, tra le quali ci sono certamente anche le più preziose. Io qui ho un documento in mano che risale al 1300, in cui si parla di queste reliquie delle spine infitte nel capo del Salvatore. Evidentemente ancora oggi sono custodite nella Basilica, anche se non vengono mostrate. Ma insieme a queste spine ci sono tante altre, diciamo, reliquie che attraverso i secoli sono state conservate, tramandate anche nella loro storia o nella loro origine, e quindi sono preziose. C'è questa cappella delle reliquie in cui sono tutte quante custodite.
In questo radunarsi dei fedeli intorno al proprio vescovo, comunque per partecipare ad una liturgia che è un'antica tradizione della propria città, oltre all'aspetto puramente devozionale, è possibile rintracciare anche un significato più profondo?
Beh, giustamente lei già nella domanda intravede che il radunarsi di una comunità intorno al proprio vescovo esprime un vincolo di fede comunitaria che conforta chi ne fa parte. Poi, con il regime di austerità legato alla commemorazione della passione di Cristo, viene favorita una conversione interiore del cristiano che si sente come ogni uomo peccatore. Per chi crede, questo è un momento di grazia.
Grazie Monsignor Dario Rezza, canonico della Basilica di San Pietro, per essere stato con noi.
Ringrazio voi per avermi invitato e preghiamo insieme perché siamo tutti quanti nello stesso cammino. Grazie.
Mettiamoci in cammino insieme, come Chiesa, ricevendo le ceneri, anche noi diventeremo ceneri. E tenendo fisso lo sguardo sul crocifisso, Egli amandoci ci invita a lasciarci riconciliare con Dio e a ritornare a Lui per ritrovare noi stessi.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la terza domenica di Quaresima. La liturgia propone un brano dal capitolo 13 del Vangelo di Luca. Ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Oh, che meravigliosa sfida è quella di questa lettura, di questi testi di questa domenica. Speriamo di essere all'altezza. Noi abbiamo un Vangelo molto serio, dove Gesù viene confrontato con un fatto assurdo, con un fatto di cronaca. Parlano con Gesù di questo evento sanguinario in cui Pilato, per sfoderare il potere romano e per mettere un punto di terrore nella città di Gerusalemme, ha preso dei poveri galilei e li ha sgozzati insieme ai loro sacrifici, mescolando il sangue, una cosa terribile per la mentalità biblica, perché il sangue è la vita, e mischiare la propria vita con la vita degli animali in un atto sacrificale pagano è qualcosa di inenarrabile per la sensibilità biblica. Ecco, come si interpreta un fatto così brutto? Gli chiedono: dacci il senso. E Gesù dice delle cose molto strane. Credete che quei galilei fossero più peccatori degli altri galilei? Cioè che in fondo forse c'era una loro colpa? Queste cose succedono a chi se le merita? Dice, no, io vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. E poi prende un altro fatto. 18 persone sulle quali crollò la torre di Silo e le uccise. È crollato un edificio. E dei poveracci sono rimasti là sotto. Ma forse se lo meritavano? Hanno qualche responsabilità? No, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola. Come anche? Perché la parabola che segue sembra non entrarci niente. La parabola infatti parla di un albero di fighi che da 3 anni non dà fighi, e il padrone dice: beh, tagliamolo sto albero, e il fattore dirà: vabbè, proviamo un po' a curarlo, vediamo se dà frutti. Che c'entra questa roba? Come sono in relazione? Andiamo a vedere la prima lettura. La prima lettura è niente proprio di meno che la rivelazione del nome di Dio a Mosè nel rovedo ardente. Diamine, è il momento in cui Mosè riceve la sua missione. È una cosa enorme, cioè Mosè incontra Dio quel giorno, non lo aveva incontrato fino a quel momento. Mosè è un uomo che è fuggito dall'Egitto dopo aver passato un'infanzia alla corte del faraone. Un giorno si è occupato della miserevole condizione dei suoi fratelli e ha ucciso un egiziano e è dovuto scappare dopo tanti anni. È un uomo che ha solamente il gregge di suo suocero da pascolare. È uno che è stato accolto da una famiglia benevolente e sta facendo il pastore e sta così in uno stand-by esistenziale facendo un'altra cosa. È un rifugiato. È un uomo estraneo, si è rifatto una vita, è lontano da un dolore che lo aveva scandalizzato e riceve la sua missione. Ecco, qual è il problema sotto questa prospettiva? Perché qui logicamente parliamo di testi enormi, soprattutto questo testo del capitolo 3 dell'Esodo è magniloquente, questo non è un testo che si può affrontare in un breve commento domenicale. Ma Mosè scappava da un assurdo, da un dolore, da una miseria, l'oppressione dei suoi fratelli. Il dolore umano lo aveva interrogato tanto che lui aveva provato ad affrontarlo, non era riuscito ed era scappato. E lui deve capire, incontrando Dio, che quel dolore è la sua missione. Torniamo al Vangelo. Cosa sta dicendo Gesù? Avviene che dei poveri galilei vengono sgozzati da Pilato, dal potere romano. Avviene che dei poveracci muoiono sotto una torre che crolla. Cosa sono questi fatti? Sono una chiamata. Sono una chiamata alla missione. Sono dei fatti in cui non è importante chiedersi chi è il colpevole, se lo meritano, se non se lo meritano, esecrare il fatto in sé. Ma c'è qualcuno che si prende cura di questa gente. C'è una miseria, c'è un dolore, c'è una sofferenza. Il dolore del prossimo è la vocazione. Le emergenze degli altri, le loro necessità sono la nostra chiamata. Noi potremmo finalizzare questo tempo di Quaresima ad un perfezionismo sterile spirituale, oppure iniziare dall'incontro con l'Eterno, dall'incontro con il roveto ardente, con lo straordinario di Dio, rivedere tutto il dolore che è entrato nel nostro cuore, quello di cui sappiamo, su cui siamo informati, per convertirci. Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo, cioè senza senso, senza trovare l'ubi consistam del reale, cioè senza fare un salto nell'amore. Il dolore è una chiamata all'amore, non è una chiamata a una sterile recriminazione. Nella nostra vita ci possono essere dolori molto grandi e le persone possono essere vessate da cose dolorosissime che sono avvenute. Queste cose restano lì, pulsanti e dolorose, che non sono risolte finché non diventano missione, finché non diventano chiamata. Sicché uno scopre che il proprio dolore, il dolore altrui, è in funzione di un salto di qualità. È una chiamata a uscire dal luogo in cui uno si trova e andare a servire quel popolo. Mosè, dopo questo incontro, tornerà e diventerà il condottiero, peraltro scoprendo perché ha fatto il pastore per tanti anni, perché doveva imparare a fare il pastore per pascolare il popolo di Dio. E così queste storie terribili di sofferenza, i fatti di cronaca che ci circondano, a un momento toccano il cuore e diventano un luogo dove Dio ci sta chiamando. Pensiamo a questo grido di aiuto che Santa Teresa di Calcutta riceve da un povero che gli chiede: ho sete, e capisce che c'è Dio in quella richiesta, no? E così, come tante volte, la storia della santità parte da una emergenza finalmente vista come priorità, finalmente intuita come spessa, grossa, portatrice di qualcosa di grande. E noi abbiamo tanto interesse alla cronaca, noi ci informiamo su tante cose che succedono. Voglio vedere se questa cronaca ascoltata divenisse la nostra chiamata, divenisse impulso per rispondere, per pregare, per muoversi, per servire, per fare qualcosa di bello, per stare al cospetto di Dio con il dolore di questi fratelli di cui sappiamo le notizie dei loro disastri, delle loro sofferenze. Che cosa parte, qualcosa di incredibile, di enorme. I fatti di cronaca drammatici possono essere solo notizia o diventare chiamata. Ecco, sono chiamata, questa è la rivelazione, e questo fico deve dare frutto. E se ancora uno non ha dato frutto, a un momento finisce il tempo, perché finiscono le occasioni. Basta, taglia questo fico, non risponde mai, non dà mai la risposta giusta. C'è misericordia nel fattore, nel contadino che si occupa di questo fico. C'è misericordia in Gesù Cristo che dice: guarda, ancora di più, gli do il mio sangue, gli do i miei sacramenti, gli do la mia vita, muoio sulla croce per lui. Ma lui sarà se stesso solamente quando finalmente dà frutto, risponde alla realtà, diventa dolce, c'è qualcosa da mangiare in lui, e tutti noi siamo chiamati a questo sbocciare.
In chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento settimanale questa sera alle 21 con il programma Cura di Angela Ambrogetti, dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.